così. Dico amici perché vi vedo tanti, quindi non solo perché siete tanti, ma siamo amici. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro musicale. Anche l'ambito di questa sera, che è una camera un po' grande, sarebbe credo molto piaciuta a Schubert e ai suoi amici, perché Schubert è un musicista che amava l'intimità, non le grandi sale, i grandi spazi. Ha scritto molta musica da camera, come si dice. Lieder, moltissimi. I Lieder sono canti, canzoni con accompagnamento di pianoforte. Ha scritto anche sinfonie, 9, 19 quartetti, 10 opere, ma non è mai riuscito a sfondare in quel mondo, anche se avrebbe molto amato farlo. Ma è soprattutto nella dimensione appunto degli amici familiari, di cosiddetti Schubertiadi, serate in cui si riuniva con gli amici a far musica. E come si diceva in un vecchio film, una vecchia pellicola dal titolo Angeli senza paradiso, sulla vita di Schubert, si assiste a questa scena a quanto singolare, e cioè alcuni personaggi altolocati incontrano Schubert a passeggio e gli domandano: maestro, quando terminerà la sinfonia incompiuta? Dunque, perché è incompiuta questa sinfonia? Credo ciascuno, avendo l'ha sentita almeno una volta, se lo sarà domandato. Incompiuta perché è formata di soli 2 movimenti. Di solito la sinfonia ne ha 4. Schubert ha abbozzato l'inizio del terzo movimento, dello scherzo, ha fatto un po' di battute, l'ha anche orchestrato parzialmente, ma non è mai arrivato alla conclusione. Ci si chiede perché. Si sono addotte molte ragioni, alcune veramente che sfiorano la psicanalisi, e cioè alcuni dicono che essendosi reso conto della grandezza di questi 2 movimenti abbia poi desistito dal proseguire, come schiacciato dalla sua stessa opera. Altri più prosaicamente dicono che invece Schubert aveva un grande rispetto della tradizione e quindi della forma della sinfonia che si articola nei suoi canonici 4 movimenti, e quindi l'avrebbe interrotto come molti altri lavori di quell'epoca, anche perché forse questa sinfonia somigliava troppo alla seconda sinfonia di Beethoven. Schubert era grandissimo estimatore di Beethoven, anche se non l'ha mai incontrato, è morto un anno dopo, quasi forse di dolore per il suo grande maestro e amico, e quindi non l'aveva completata appunto per una sorta di improvvisa paura nel copiare, tra virgolette, il grande genio di Bonn. Oppure più semplicemente, come appunto in quell'epoca non completava molti lavori, aveva lasciato incompleto. Quindi noi abbiamo solo 2 movimenti di questa sinfonia. Ma altrettanto singolare è il ritrovamento. Il titolo che io ho dato a questo incontro, la sinfonia incompiuta, è un caso aperto, perché a tutt'ora oggi non sappiamo come mai sia così incompiuta, anche se forse alla fine dell'ascolto ciascuno di voi si farà un'idea della sua compiutezza o della sua incompiutezza. Noi abbiamo solo questa musica, che è grandissima. Ma il ritrovamento è stato quanto singolare, perché Schubert non l'ha mai sentita eseguita in vita sua, come moltissimi altri suoi lavori. Nessuna sinfonia è mai stata pubblicata durante la sua vita, e così moltissimi altri dei suoi lavori. L'aveva regalata a un suo amico, un certo Anselm Hüttenbrenner, il quale, non sapendone molto che farsene, l'aveva passata al fratello. Il fratello, questo Josef Hüttenbrenner, aveva invitato, un po' di anni dopo la morte di Schubert, un direttore d'orchestra viennese che si chiamava Johann Herbeck, il quale voleva dare un concerto a Vienna con musiche inedite di Schubert e alcune musiche di questo Hüttenbrenner, che era musicista anche lui. E quindi, recatosi, c'è un racconto abbastanza gustoso, nella locanda in cui stava facendo colazione al primo mattino questo Hüttenbrenner, Herbeck chiese della musica inedita di Schubert, e quelli gli rispose che ne aveva a disposizione moltissima. Lo invitò a casa sua e gli mostrò questo spartito su cui campeggiava sinfonia in H in tedesco significa sì, naturale, minore, in sì minore di Schubert. Herbeck capì al volo immediatamente della grandezza del lavoro, lo fece copiare dai copisti e lo portò a Vienna. E fu così che, a distanza di ben 42 anni dalla stesura di quest'opera, che risale al 30 ottobre 1822, a 37 dalla morte di Schubert, questa sinfonia vide la prima esecuzione. Erano passati, pensate, solo 6 mesi dal Tristano di Wagner a Monaco, e questa sinfonia invece in piena epoca romantica. Il caso, dicevo, è alquanto singolare. E quanto singolare è ciascuno sentendo, e poi l'ascolto, terminando col secondo movimento, sentirà l'emozione che produce in lui e potrà decidere o cominciare a discutere su questa compiutezza o incompiutezza. Certamente, però, il titolo Incompiuta non è dato a caso, semplicemente, così banalmente, perché non terminata, un follende te la chiamano i tedeschi, perché, vedremo nel lavoro, ci sono dei punti irrisoluti, incompiuti, quasi lasciati a metà, c'è qualche cosa che a un certo punto arresta il fluire del discorso musicale, in particolare del tempo, e forse la prima volta in cui questo si avverte, ma lo vedremo. L'inizio è forse uno dei più misteriosi dell'intera storia della musica. Questa nota lunghissima, alla fine risolve, è una nota importante durante tutto lo svolgimento del primo movimento, e infatti si chiama anche nota dominante, è la nota dominante della scala in questo caso di si minore, di questa tonalità. La tonalità è una tinta, è un colore, noi usiamo dire un certo vestito, una certa tinta. Questo colore del si minore è un po' diventato caratteristico della musica di Schubert, tant'è che quando si pensa a Schubert, come per esempio per Beethoven, si pensa al famoso do minore. Ecco, l'inizio della quinta, anche se sembra lontanissimo, distantissimo, in realtà ha una sottile analogia con questo inizio che ho suonato. Sono diversissimi perché il primo è piano, enunciato dai contrabbassi dei violoncelli nella zona gravissima dell'orchestra. Mentre quello di Beethoven ha un'energia ritmica imperiosa, però sia l'uno che l'altro sono in sospesi, preannunciano qualche cosa, uno svolgimento, sono carichi, presagi di una, sono in tensione, preannunciano uno sviluppo. E infatti il vero tema dell'incompiuta inizia poche battute dopo, però preceduto da un accompagnamento, diremmo, anch'esso molto misterioso, fatto dai primi violini e dalle viole, i violoncelli e i contrabbassi che con i loro pizzicati, altro tema che ricorrerà spesso, accompagnano in un modo un po' sinistro, un po' angosciante questo inizio di sinfonia. Ecco, il tema è enunziato dall'oboe e dal clarinetto, con questa melodia molto elegiaca, triste. Sentite che però è una melodia che ha già una sua fissazione, perché ritorna sulla stessa nota, poi sembra improvvisamente aprirsi, questa improvvisa ombra che poi ritorna, come su a dire che c'è un'inquietudine di fondo, non è una melodia triste ma pacata, c'è qualche cosa che ribolle, c'è un'angoscia sotterranea. Infatti, adesso poi lo mostro, lo suono, stenta come a decollare questo tema, stenta a concludere, ha una sua conclusione, ma è appunto difficoltosa, manca come, sembra che manchi l'energia. Poi Schubert la trova e passa a una seconda idea. Ma prima di proseguire c'è una nota interessante. Questo inizio che abbiamo sentito, così misterioso, ha con quello di Beethoven che ho citato prima, della quinta, il fatto il fatto in comune che è costruito non con una melodia e un accompagnamento, ma su una sola nota. È come una specie di canto antico gregoriano, perché sentite? E poi inizia questo tremito dei violini che suonano la punta in pianissimo, sembra quasi indistinto, questo sussurro. Dicevo, forse inconsapevolmente, è stato ripreso molti anni più tardi, 70 anni più tardi, da Dvorak nel suo secondo concerto per violoncello e orchestra, il primo lavoro giovanile scritto a 15 anni. Nel secondo, inizia così il secondo concerto. Sentite che i valori sono più abbreviati, ma le note sono le stesse. Si dice è scritto per diminuzione, ma è... ha tutto un altro aspetto. In Dvorak è molto più giocoso, infatti ha un carattere danzante, si riferisce a temi propri della sua terra, della Boemia, ma non sappiamo, dico, se consapevolmente o meno ha dato ispirazione, era comunque entrato nel sangue della musica e dei musicisti. Torniamo a Schubert, a questo tema iniziale che sentirete poi l'orchestra rende molto bene come timbro, perché è un oboe e un clarinetto che suonano questa melodia. Eravamo arrivati a questo punto di ombra improvvisa che si proietta. Finalmente trova l'energia per scaricarsi, ma prima c'è un particolare che sul pianoforte è difficile rendere, ma che nell'orchestra risulta evidente: la seconda rivolta che si ripete. C'è uno strumento, il corno, che contrappunta. Come un lontano lamento che ritornerà anche più avanti, questo quando si ripeterà lo stesso motivo, sempre con quella nota insistente che è la stessa dell'inizio. È sempre la stessa, la nota dominante. Questo entra in modo misterioso, ma poi diventa via via più accentuato. Scaricata l'energia, dunque, questo è il primo tema, nasce il bellissimo, anche qui da una nota sola, neanche a farla apposta, dominante della nuova tonalità, della nuova tinta, che è fatta dai fagotti e dai corni all'unisono, e i violoncelli. Adesso violini. Diminuendo. Ecco l'interruzione che dicevo prima. Questa melodia molto dolce, ondivaga, che è enunciata dai violoncelli, accompagnata in ritmo dolcemente sincopato dai clarinetti e dalle viole, a un ritmo di Ländler, una danza di campagna, poi diventata base del moderno valzer, passa ai secondi violini, una bella melodia, ma a un certo punto si ripiega come su se stessa e si ferma. Il tempo qui si ferma, c'è una battuta vuota E la frase è spezzata, avete sentito? Non è conclusa. Ci aspetteremo. Eccetera, invece... E cambia, per esempio... C'è un accordo fortissimo di tutta l'orchestra, cambia tonalità, diventa scuro, diventa pieno di pathos. E poi... E ritorna l'idea di prima, ma molto più angosciosa. Sembrava concludersi tutto serenamente, improvvisamente, come una staffilata, un colpo, un fendente, che fa ritornare nell'atmosfera iniziale. E inizia la seconda parte, lo svolgimento. Abbiamo sentito due temi, adesso... riprende con l'inizio, l'introduzione. Sempre violoncelli e contrabbassi. Che scendono, scendono a profondità mai arrivate. E qui insistendo e tutta l'orchestra timpani. Un grido disperato. Si prepara qualcosa di grandioso. Adesso, attenzione, cosa succede? Cosa è successo? Che quel tema iniziale, l'introduzione così misteriosa in pianissimo, è diventato un... come chiamarlo, un'implorazione, un grido di tutta l'orchestra, in fortissimo, quello che sembrava così misterioso, umbratile, sotterraneo, adesso è diventato il punto fondamentale di questo movimento, il punto generatore, tant'è che lo sentiamo cadenzante, poi lo sentirete nell'esecuzione, dai tromboni e dalle trombe, che come pesantissimi macini marcano questo punto della sinfonia, mentre i violini con delle scale piene di furore, direi, vanno su e giù per la regione centro acuta dell'orchestra, fino a che l'universo sembra quasi squadernarsi e la sinfonia perdere come il suo equilibrio, per poi invece ritornare al primo motivo iniziale. Quindi è chiaro che il è diventato... Sentite? Alzate la mano sinistra. Piano, un po' di nuovo forte. E si ritorna all'inizio. Eccetera. È straordinaria questa trasformazione di questo motivo iniziale che sembrava scomparso per lasciar posto invece a un'altra idea, a due altre idee che abbiamo sentito, la prima e la seconda. Ma quella che si impone è l'altra, è l'iniziale, ma totalmente trasformata e sentirete nell'esecuzione dell'orchestra ha un passo, una cadenza che forse neanche Beethoven era riuscito a esprimere. Veramente, pur mantenendosi nell'alveo della tradizione della forma sonata, per chi si intende di musica, insomma, come dire, in una terzina perfetta, in un sonetto con le sue brave due quartine, due terzine, è un radicale rinnovamento, è uno sradicamento, perché nessun musicista aveva osato prendere un motivo e svilupparlo in questo modo. Si sviluppano di solito le prime due idee nel centro del primo movimento, ma mai il motivo introduttivo. Bene, c'è poi la ripresa, quindi esposizione, sviluppo, ripresa, e poi c'è la conclusione, coda si chiama. Anche questa è straordinaria, ancora una volta la fa da padrone il motivo iniziale. Sembra terminare, e invece ancora una volta si leva questa invocazione. C'è il ruolo dei timpani e poi una volta tutta l'orchestra. E qui finisce il primo movimento della sinfonia. Ascoltiamo dunque. Sentite quanto dura questa nota. Finalmente. Tema. accesa ombra, poi di nuovo. Corno. Sentite? Pizzicati, interrogativi, siamo alla seconda parte, di nuovo il motivo iniziale. Inizia un gioco di imitazione tra i violini e le viole. Sentite? Sono sempre più intenso, più drammatico. Crescente. Un'altra esplosione. E adesso tutta l'orchestra all'unisono sul tema iniziale, sul motivo introduttivo. Attenzione ai bassi, ai tromboni. Thank you. si quieta l'atmosfera e lentamente, flauto, con un'invocazione dolorosa, questa è la terza parte, la ripresa. Di nuovo il tema, con l'oboe e il clarinetto, su cui cambia leggermente. Per riprendere nuovamente. Si incupisce, poi si rasserena, cercando una soluzione positiva. Ecco, la nota dominante, fagotti e corni, e di nuovo la dolce melodia, coi violoncelli. Cantano insieme, primi e secondi. Sentite che accompagnamento dolce, fiorito. Sembra che tutto sia positivo, invece improvvisamente cala, decresce, si increspa. Improvvisamente cessa. Tema di prima, ma più angoscioso, più inquieto, risposta tra violini e bassi. Diventa quasi eroico. Desideroso di un'affermazione. Qui? Sì. Riecheggiano ancora il tema, violini, secondi che dialogano insieme, espandendosi liricamente il flauto. Anche qui una brusca interruzione, sta affilata, improvvisamente ritorna al tema dell'inizio cupo. Ci avviciniamo alla conclusione. Su dal fondo, poi diventa pieno di domanda, di tensione, quasi angoscioso. Sentite queste iterazioni. Come un canto ormai stanco. Sollevo un'ultima volta.
spegne l'ultimo accordo, rientrando un po' in atmosfera iniziale. Sentite quanta drammaticità ci sia dentro. È un movimento perfetto dal punto di vista anche della forma. Infatti è stato anche dai critici musicali da molti accostato al primo movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven. E certamente non ha torto. Per questo ho citato anche all'inizio il tema beethoveniano, che pur nella sua differenza, che colpisce immediatamente l'orecchio, ma ha delle sottili analogie, proprio perché questo inizio è come la cosa più importante, che poi ritorna e imprime del suo carattere l'intera composizione del primo movimento. Dopo questa drammaticità, questa tragicità anche, una cosa completamente diversa. Il secondo movimento è un movimento luminoso, sereno, inizia con una melodia, come potremmo dire, di lento procedere, come di processione, infatti avrà un po' un carattere anche a un certo punto marziale, come di procedere, di incedere eroico, oppure potrebbe avere anche il carattere di un lead. È caratteristico perché è accompagnato dolcemente dai pizzicati e dei contrabbassi. I pizzicati sono molto importanti in questa sinfonia, l'abbiamo sentito all'inizio. Pum pum, questo pizzicato che continuamente, a volte appunto più insistentemente ritorna, è anche caratteristica del secondo movimento, come un sottile filo che collega, come un incedere di un passo, potremmo dire del cammino umano, perché quest'ultimo movimento, che si voglia considerare compiuta o non compiuta la sinfonia, ha comunque un carattere, sentiremo, almeno questo è per me, di congedo, perché lo segnalerò a un certo punto, c'è un richiamo latente, non sappiamo quanto cosciente, di Schubert, addirittura a Lacrimosa di Mozart, in nuce, o per meglio dire in trasparenza, sì, si intravede un richiamo, qui sarà in fortissimo, molto drammatico, ma guarda caso Lacrimosa, che è l'ultima cosa che ha scritto Mozart, che è come un congedo dalla vita, qui e viene poi come trasfigurato alla fine in un senso di serenità, di luminosità, che è proprio anche lì dell'inizio, che dà il tono, la tinta fondamentale a questo secondo movimento. Beh, dell'inizio sentite che è molto dolce. Sono i violini adesso. Quasi un'ombra, eh? Ma torna sereno. Pizzicati sempre dei contrabbassi, qui sono gli archi. Come una marcia adesso. Torna come prima, eh? Ci sono violoncelli e adesso contrabbassi ancora te. E adesso rimangono solo i primi violini, da soli, chiedendo quasi un dialogo, un'amicizia con qualcuno, sentite? Il clarinetto accetta di rispondere. Modulazione bellissima. E adesso l'oboe. Risponde il flauto. L'oboe più piano. Ma poi improvvisamente diventa drammaticissimo. Anche qui è successa una cosa straordinaria, analoga a quella del primo movimento. Avete sentito questa dolcezza di questo dialogo? A me fa venire in mente come se fossimo quando si arriva al mare di sera, quando si vede la luna piena, come l'incresparsi delle onde. Ciascuno può pensare all'immagine che vuole, naturalmente, ma è come se brillasse questa stella. Questo accompagnamento che è dolce ma è melanconico, questi accenti che ricordano un po' l'atmosfera del primo movimento, ma qui c'è un'ansia, come un'angoscia. E infatti quello che non ci aspetteremo mai, perché chi si aspetterebbe dopo questi fortissimi bassi che sono, se ricordate il primo movimento, hanno molto in comune, quando si fate quei tromboni, qui cosa si è trasformato? Proprio quella melodia così tenue e fragile che è fatta dal clarinetto prima è diventata minacciosa, terribile. Anche qui una trasformazione straordinaria. Credo che nessun musicista prima d'allora avesse prodotto una cosa del genere, perché non è immediatamente percepibile, si trova come fra le pieghe questo sviluppo. Nessuno aveva preso una seconda idea di un movimento per trasformarla, pur mantenendo le stesse note, gli stessi intervalli, ma cambiando completamente, radicalmente. Quale drammaticità si accende in questo punto, che poi improvvisamente sembra placarsi. Violoncelli, violini primi. Fagotti, oboe, si sembra spegnersi. Infatti, torna la calma originaria. Eccolo, il motivo del nido. eccetera. Poi la seconda idea, quella che abbiamo sentito prima dal clarinetto e poi così trasformata radicalmente, riemerge ancora una volta in un'altra tonalità. Sentiamo l'analogo passaggio. Oboe. Pianissimo, adesso il clarinetto corrisponde al violoncello. Oboe. Risponde il flauto sempre. Poi ritorna al clima iniziale. Ci avviciniamo verso la conclusione e ancora una volta sentiamo riecheggiare, c'è un'insistenza proprio sulla nota ancora dominante. Rimangono ancora una volta soli i primi violini. E rispondono i fiati. Un'ultima volta con il mio motivo primo. Ancora, soli, violini, risponda ai suoi flauti, ai corni, si conclude spegnendosi in questo bellissimo Mi maggiore, in questa tinta che è veramente luminosa, sentirete nell'orchestra. E questo sembra essere il congedo, un congedo di Schubert, ma dicevo perché suggerisce o rammenta quello di Mozart, perché nella parte che abbiamo sentito sembra di sentire questo. Lacrimosa. C'è, non è, evidentemente è solo suggerito, qui siamo in fortissimo, là invece siamo nel piano, ma chi lo sa, di fatto noi sentiamo questa somiglianza. Schubert è vissuto dopo, quindi certamente credo abbia conosciuto, almeno in parte, il Requiem, non sappiamo. Ma è interessante come sia nata questa analogia e risentirla, perché pur nella diversità dei caratteri,
esprimono qui tutta una, direi sì, proprio un'angoscia. In Mozart un pianto, veramente un piangere, lacrimosa, ma qui quasi una disperazione, un dolore grande, che poi però non è l'ultima parola, non è definitiva, perché la parola definitiva è quella che abbiamo sentito alla fine. È come dire che la vita ha una conclusione positiva, c'è un destino buono, anche se enunciato in maniera più discreta, non come Beethoven, per chi ha sentito l'anno scorso la Quinta Sinfonia, un finale glorioso, una glorificazione di tutto, della natura, del mondo, una redenzione di tutto senza dimenticare nulla, senza dimenticare la sofferenza e il dolore. Qui è come più discreta, ma ha la stessa caratteristica, secondo me. Ecco perché è interessante anche accostare le due composizioni, la Quinta Sinfonia di Beethoven e l'Incompiuta di Schubert, perché oltre, dicevo, ai caratteri ricordati prima di perfezione formale, sono forse le più grandi sinfonie mai scritte, da sinfonia romantica, ma direi io di ogni epoca, hanno dei richiami come reciproci, hanno soprattutto una comunanza, che è quella di aver dentro tutti i caratteri della vita. Quando si legge un romanzo, è bello scoprire il riso e il pianto, ciò che c'è di interessante nella vita, le difficoltà, i problemi, ma poi tutto come convogliato verso una risoluzione che dà senso a ogni particolare. Mi sembra che in Schubert questo si colga. E poi a ciascuno aprire, pare rimanere aperto, chiudere questo caso, un caso aperto, perché Schubert ce l'ha consegnata così. Non sappiamo se fosse stato in altre situazioni l'avrebbe compiuta, l'avrebbe conclusa, ma a me personalmente basta, nel senso che dopo l'ultimo accordo che conclude il secondo movimento, io, con la mia sensibilità musicale, sento che non riuscirei più ad andare avanti, che è stato come detto tutto, e quindi per me è compiuta. Cioè, ascoltiamo dunque il secondo movimento, che è l'andante con moto. Un'ombra c'è sempre presente ad oscurare il sereno. Il pizzicati presenti. Ecco, i violini rimangono soli in tutta l'orchestra. Ed ecco la seconda idea, il secondo motivo che sorge col clarinetto. Sentite com'è? È instabile, non è? Ha una sua tristezza, ma poi sembra rasserenarsi, raddolcirsi. Sentite che modulazione, una delle cose più belle. Adesso, morendo. L'oboe. Rispondo di violoncelli, come un dialogo proprio d'amore, proprio fidanzati. Come una lontana cornamusa, sentite i richiami, come un eco, sempre più piano. Ma poi... come la cremosa. Perdere le forze. Sentite questi echi tra i fiati. Oboe, clarinetto, corno, clarinetto, di nuovo il corno. Dell'inizio. Thank you. che scendono lentamente dei bassi, di nuovo i violini primi da soli, come una stella tremula. Adesso riprende l'oboe il dialogo. Quasi. Pianissimo, sempre più piano, il clarinetto dialoga adesso con i violoncelli. Si espande. Gli risponde l'oboe. Più piano il flauto. Dei fiati accompagnati dai pizzicati. E suona ancora il motivo coi corni. Sembra terminata invece. Ancora i primi violini soli. Tendono sempre a intristirsi la melodia. E invece no, è ancora luminosa. La conclusione quindi deve essere positiva. Ancora lo ribadisce. Sembra oscurarsi. No, non è così. Begli accordi conclusivi della storia della musica. E qui finisce la sinfonia, permettetemi di concludere dicendo che veramente si capisce come la musica sia bellezza, e siccome la bellezza, come dicevano i medievali, giustamente, è lo splendore del vero, la musica è evidentemente connessa in qualche modo al vero. E questo non è un discorso teorico, tant'è che dopo una sinfonia, un grande pezzo di musica, si esce trasformati, diversi. Naturalmente se si va a sentirla dal vivo è meglio, ma anche sentendola riprodotta, provoca in noi una... rinvigorisce il nostro animo, ci sentiamo più forti nell'affrontare le vicende di tutti i giorni. Questa è la funzione che la musica, non solo nell'Ottocento, ma forse oggi è un po' perso, ma ha sempre avuto, quello di dare all'uomo, far intravedere attraverso uno spiraglio, un raggio di bellezza, una verità. Quando si finisce in un modo, se Schubert l'ha finita così, tale, e non può lasciarci indifferenti, nel senso che apre come una prospettiva luminosa. Dicevo prima, risottolineo, è come una indicazione discreta ma evidente, insistente, di una positività ultima, nonostante la drammaticità che sfiora la tragedia. Abbiamo sentito, chi si sarebbe aspettato con questo inizio così luminoso un centro, una parte centrale del movimento così? Questo è come una metafora della vita. La vita è fatta di cose inaspettate, anche tragiche, comunque drammatiche, ma tutto è come risolto e trasfigurato nel finale. Non per dare una parola conclusiva, ma per lasciare anche a voi un possibile approfondimento di questo, su questa compiutezza e incompiutezza della sinfonia, ma soprattutto su un possibile compimento vero, questo sì, della vita. Grazie. Se c'è qualche domanda, brevissimamente, proprio 5 minuti, io rispondo volentieri. A volo, così. Prego. Dunque, l'esecuzione è un'esecuzione di Karajan, credo intorno agli anni 78-79. Ce ne sono molte. Se volete un mio parere personale, quella che amo di più non è questa, però è difficilissimo trovarla, l'ho sentita una volta alla radio ed è stata registrata da Rozhinsky, che è un direttore, qualche persona così un po' avanti negli anni ricorderà, perché è stato contemporaneo di Bruno Walter in America. Io l'ho sentita una volta alla radio e sono rimasto veramente folgorato da questa esecuzione, la più bella che abbia mai sentito, per equilibrio, per colori, per forma. Questa di Karajan è bella, secondo me il secondo movimento è troppo lento, rischia a volte una certa pesantezza, però ha un suo equilibrio, una sua verità di esprimere. Prego. È un andante con moto, quindi secondo me è un'eccessiva lentezza nell'incedere. Prego. Prego. Allora, se non c'è nessuno, arrivederci, allora alla prossima.